Barlume Retro. Gli episodi più ascoltati del podcast, scelti e riproposti dalla nostra redazione. L'episodio di oggi è WikiLeaks, la Robin Hood dell'informazione, a cura di Claudia.
Potremmo definire WikiLeaks come una organizzazione mediatica multinazionale, che ha il suo punto di forza in una grandissima base dati associata. Fondata tra gli altri dal redattore e attivista informatico Julian Assange nel 2006, WikiLeaks è specializzata nell'analisi e nella pubblicazione di grandi serie di dati. E fin qui, forse vi chiederete, nulla di strano, dov'è la stranezza? Ricorda anche per il nome una Wikipedia normale. La differenza però sta che i dati che sono pubblicati provengono da materiali ufficiali e o governativi che sono sottoposti a censura o segreto di Stato, o comunque in ogni caso sono documenti riservati, siccome riguardano argomenti quali la guerra, lo spionaggio e la corruzione. Il nome stesso dell'organizzazione contiene la parola leak, che in inglese significa proprio fuga di notizie. L'obiettivo di WikiLeaks, infatti, è quello di rendere pubblica un'informazione, anche di pubblico riguardo, senza che alcuna istituzione ne abbia autorizzato la pubblicazione stessa. Finora la piattaforma ha pubblicato più di 10 milioni di documenti e le relative analisi. WikiLeaks è una gigantesca biblioteca dei documenti più perseguitati al mondo. Come tutte le banche dati e i siti mediatici, un ruolo importantissimo è svolto dalle fonti, che ricoprono in WikiLeaks una posizione ancora più delicata e centrale, considerando la tipologia di informazioni che vengono fornite e le conseguenze della relativa pubblicazione. Pensate che WikiLeaks ha rapporti contrattuali e vie di comunicazione sicure con oltre 100 grandi organizzazioni mediatiche di tutto il mondo. Questo aspetto permette di ottenere un potere negoziale, un impatto e delle protezioni tecniche che altrimenti sarebbero difficili da ottenere. In particolare, i documenti coperti da segreto, che può essere segreto di Stato, militare, segreto industriale, segreto bancario, vengono ricevuti in modo del tutto anonimo grazie a un potente sistema di cifratura e poi vengono caricati sul sito web. Di solito WikiLeaks riceve documenti di carattere governativo o aziendale da fonti coperte dall'anonimato e da whistleblower. L'idea alla base di WikiLeaks è quella di usare la rete e la tecnologia per diffondere al grande pubblico quelle informazioni che riguardano direttamente o indirettamente la collettività, ma che vengono tenute nascoste per difendere interessi particolari, che se vogliamo è un'idea quasi alla Robin Hood, ma spostata sul campo dell'informazione. Guidata da questa mission, WikiLeaks ha sviluppato e offre una piattaforma tecnologica con sofisticati algoritmi di crittografia, ed è proprio grazie a questi che chiunque può inviare dati riservati in modo sicuro e anonimo. Le fonti principali di WikiLeaks si presume siano personale diplomatico o militare, per cui la sicurezza del sistema e la possibilità di rimanere anonimi sono fondamentali, siccome queste persone correrebbero notevoli rischi nel caso la fuga di notizie venisse scoperta e quindi venisse scoperto chi è il whistleblower che ha fornito queste informazioni, a volte anche top secret. WikiLeaks funziona, diciamo, come una sorta di Dropbox, quindi una buca delle lettere virtuale in cui chiunque può depositare delle informazioni che possono essere aperte solo dai redattori stessi di WikiLeaks. Il sito web di WikiLeaks appare come un normale sito internet ed è curato da giornalisti, attivisti, scienziati e qualsiasi persona può contribuire inviando materiale tenuto nascosto che porti alla luce comportamenti non etici di governi e aziende. L'enorme database copre argomenti che vanno da conflitti armati, torture, campi di prigionia, a governi, commercio e trasparenza, ma anche attacchi alla libertà di stampa, diplomazia, spionaggio e controspionaggio, corruzione, finanza e tanti altri. Forse non tutti sanno che WikiLeaks ha vinto numerosi premi giornalistici ed è stato candidato per 6 anni consecutivi, dal 2010 al 2015, al premio Nobel per la pace. Il progetto è interamente finanziato dal suo editore, dalle vendite delle pubblicazioni e dal pubblico generalista e può contare su più di 100 collaboratori sparsi fra i continenti. Come dichiarato dall'organizzazione stessa, l'autenticità del materiale viene controllata prima della pubblicazione, nonché viene garantito l'anonimato degli informatori e di tutti coloro che sono implicati nella fuga di notizie. Per scelta, WikiLeaks non ha alcuna sede ufficiale. Ora che abbiamo visto un po' l'identikit di Wikileaks, iniziamo ad andare più a fondo nelle vicende che la vedono coinvolta e che hanno creato quell'aura di mistero che conserva tutt'oggi. Il sito nasce ufficialmente sul web nel dicembre del 2006, in occasione della pubblicazione di un documento che provava un complotto per assassinare i membri del governo somalo. Ma il sito inizia davvero a far parlare di sé nel 2007. Quando entra a far parte dello staff di volontari, un attivista che utilizzava il programma di anonimato Tor. Grazie a questo strumento è possibile infatti intercettare milioni di conversazioni all'insaputa degli interessati. Tra le vittime ci sono stati hacker cinesi che ricercavano su internet informazioni sui governi occidentali. Nel 2008 addirittura il sito viene temporaneamente chiuso a seguito della decisione di un tribunale californiano dietro le pressioni di una banca svizzera, Julius Baer, ritenutasi diffamata da documenti che l'accusavano di supportare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. L'anno di svolta in cui Wikileaks diventa conosciuta dal mondo intero è il 2010. Le tre fughe di notizie più importanti avute sinora, infatti, avvengono nel biennio 2010-2011 e sono incentrate su informazioni militari e diplomatiche che coinvolgono più o meno direttamente gli stati di tutto il mondo. Nel 2010 Wikileaks diffonde più di 300.000 documenti riservati dell'esercito americano relativi alla guerra in Afghanistan. I documenti coprono come periodo da gennaio 2004 a dicembre 2009 e vengono inizialmente rilasciati a testate giornalistiche internazionali importanti come il Guardian, il New York Times e Der Spiegel. Questa diffusione massiva di documenti militari riservati fa subito molto scalpore, anche perché rivela informazioni top secret e anche imbarazzanti per relativi governi sull'uccisione di civili da parte di truppe statunitensi e britanniche, nonché l'azione di sostegno di Pakistan e Iran ai talebani. A ottobre 2010 vengono diffusi altri documenti riservati che rivelano gravi inadempienze delle autorità statunitensi nel perseguire abusi, torture e violenze che sono state perpetrate dall'esercito durante la guerra in Iraq. La divulgazione dei documenti ha rivelato anche la morte di oltre 15.000 civili in circostanze sconosciute e numerosi casi di torture da parte dei militari iracheni completamente ignorate dall'esercito statunitense. Stiamo parlando dei cosiddetti Afghanistan War Logs, circa 90.000 documenti militari sulla guerra in Afghanistan, in cui per la prima volta vengono presentate prove di un sistematico coinvolgimento delle truppe statunitensi e britanniche nell'uccisione di civili. E parliamo anche degli Iraq War Logs, e in particolare del video Collateral Murder, ripreso da un elicottero Apache durante un attacco alla periferia di Baghdad, in cui sono stati uccisi almeno una dozzina di civili, compresi due giornalisti dell'agenzia di stampa Reuters, la cui telecamera era stata scambiata per un'arma di guerra. Nel novembre 2010, Wikileaks pubblica un'altra ingente mole di documenti riservati, sempre con sfondo gli Stati Uniti, ma questa volta il focus è l'operato del governo della diplomazia a stelle e strisce nel mondo. Stiamo parlando di oltre 250.000 documenti passati sotto il nome di Cablegate, contenenti osservazioni e valutazioni confidenziali su capi di Stato e di governo, che sono stati inviati da 274 ambasciate americane in tutto il mondo al Dipartimento di Stato di Washington. I principali argomenti riguardano valutazioni sul comportamento pubblico e privato di capi di Stato europei, ma anche i rapporti tra Stati Uniti ed Estremo Oriente e le posizioni dei più importanti stati alleati, inclusa l'Arabia Saudita, che era il principale fiancheggiatore degli Stati Uniti, ma allo stesso tempo segretamente principale finanziatore della rete terroristica d'Al-Qaeda. Ciò che fa molto chiacchierare e che crea imbarazzo per gli Stati Uniti sono soprattutto le informazioni e le opinioni che gli ambasciatori mandano a Washington su una molteplicità di personaggi di spicco di molti stati. Fra questi vi sono anche l'ex presidente del Consiglio italiano Berlusconi, l'ex presidente francese Sarkozy e il presidente russo Putin. A seguito di queste pubblicazioni, Wikileaks subisce diversi attacchi informatici. Il Dipartimento di Stato americano invia una lettera di diffida ad Assange accusandolo di illegalità per il solo fatto di possedere determinati file. Le conseguenze della diffusione di quei documenti sarebbero state non poche, in quanto le fonti di informazioni confidenziali sarebbero state perdute, in più c'è il serio rischio di portare allo scoperto e far saltare operazioni di sicurezza nazionale, come quelle contro il terrorismo, nonché anche le relazioni diplomatiche stesse degli Stati Uniti con gli alleati e la cooperazione internazionale avrebbero subito un colpo non da poco. Il 1 dicembre 2010 Barack Obama crea un organismo speciale denominato Interagency Policy Committee for WikiLeaks per contrastare eventuali altre fughe di documenti dagli uffici dell'amministrazione americana. 3 dicembre, sempre del 2010, il sito WikiLeaks, attraverso la sua pagina Twitter, ha accusato esplicitamente gli Stati Uniti di averlo oscurato. Il giorno successivo, grazie all'hashtag Twitter IamWikiLeaks, si attivano centinaia di mirror. In informatica il fenomeno del mirroring si ha quando un intero sito viene copiato su un altro computer per essere reso accessibile anche da altre fonti. E quindi questi siti web, diciamo gemelli, hanno iniziato a diffondere i contenuti del sito web di WikiLeaks con l'intento di decentralizzare le informazioni e quindi impedire eventuali oscuramenti. Oggi conosciamo il nome di uno dei principali whistleblower che ha permesso WikiLeaks di pubblicare i documenti scandalosi di Afghanistan e Iran War Logs. Si tratta dell'ex soldatessa americana Chelsea Manning, che all'epoca dei fatti era una soldatessa con base in Iraq, dove lavorava come analista di intelligence. La Manning ha passato a WikiLeaks più di 600.000 documenti, prendendoli direttamente dagli archivi digitali dell'esercito e dell'intelligence. Manning è stata sotto la luce dei riflettori in numerose occasioni. In primis al momento del suo primo arresto nel 2010, siccome la sua condotta fu scoperta perché rivelò via chat a un altro hacker di aver inviato quel materiale scottante a WikiLeaks e questo hacker la denunciò. Poi, quando fu condannata a 35 anni di carcere, ma anche quando decise di presentarsi al mondo come donna e quando nel 2017 le venne concessa la libertà dopo 7 anni, passati in parte in isolamento o in condizioni carcerarie durissime. Chelsea Manning ha fatto la storia non solo per essere stata la fonte informativa di atti giornalistici che hanno portato alla luce crimini di guerra e il vero volto di due conflitti cruciali e controversi dell'epoca contemporanea, ma anche per essere stata la prima donna trans a ottenere accesso ai trattamenti per la transizione di genere all'interno di un carcere militare. Sicuramente WikiLeaks ha avuto una risonanza globale, soprattutto per i giudizi su personalità di spicco e capi di Stato. Per restare in ambito italiano, l'allora primo ministro Silvio Berlusconi è stato definito dall'ambasciata americana a Roma come un leader inefficace, un presidente incapace e vanitoso che spende le sue energie in feste notturne e per questo non sarebbe stato abbastanza riposato. Sotto la lente di ingrandimento dei diplomatici americani sarebbe finito anche il rapporto fra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, giudicato di natura assai confidenziale. E tra l'altro non sono passati inosservati nemmeno alcuni scambi di regali, diciamo alquanto generosi. A livello internazionale le reazioni a WikiLeaks sono state diverse. Alcuni appoggiano l'organizzazione o non sono particolarmente scossi da quanto pubblicato, altri invece sono critici per la pubblicazione di documenti su determinati argomenti e preoccupati in particolare per la sicurezza nazionale. Sicuramente, oltre a Chelsea Manning, anche il fondatore di WikiLeaks, Assange, ha subito dure ripercussioni. Temendo un'estradizione negli Stati Uniti, Assange, che è cittadino australiano, aveva chiesto asilo all'ambasciata dell'Ecuador a Londra nel 2012. Poi nel 2017, quando il presidente degli Stati Uniti era Donald Trump, Mike Pompeo viene nominato capo della CIA e questo si convince che i russi avrebbero cercato di trasferire Assange fuori dal Regno Unito per averlo a loro disposizione. Per questo pare che la CIA volesse rapire Assange dall'ambasciata e portarlo negli Stati Uniti o, se la cosa non avesse funzionato, addirittura arrivare a ucciderlo. Il colpo, tuttavia, non riesce. Le cose cambiano nel 2019, quando in Ecuador cambia governo e Assange viene espulso dall'ambasciata di Londra. Nell'aprile del 2019 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha ufficialmente incriminato per reati di hacking. È stato accusato di aver cospirato con Manning per sottrarre segreti del Dipartimento della Difesa statunitense e il 12 aprile del 2019 è stato arrestato a Londra su mandato di cattura degli Stati Uniti. Lo scorso 17 giugno 2022 il governo britannico ha approvato l'estradizione di Assange negli Stati Uniti. Questa sentenza ribalta la decisione che era stata inizialmente presa nel 2021, nel dicembre del 2021, che stabiliva che Assange non poteva essere estradato perché l'incarcerazione negli Stati Uniti avrebbe potuto aumentare il rischio di suicidio. Il giudice poi ha accettato le assicurazioni degli Stati Uniti, secondo cui Assange non sarebbe stato sottoposto a isolamento e soprattutto che avrebbe avuto accesso a cure psicologiche. Al momento, tuttavia, Assange si trova ancora incarcerato nel Regno Unito, in un carcere di massima sicurezza, e Stella Morris, la moglie, è stata ospite del Parlamento italiano per fare appello alle autorità italiane ed europee contro la detenzione arbitraria di Assange decisa dal Regno Unito. Tuttavia, se l'estradizione andasse a buon fine, Assange rischia una condanna fino a 175 anni di carcere.
Avete ascoltato Barlume Retro, gli episodi più ascoltati del podcast scelti e riproposti dalla nostra redazione.